Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto, dove per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Gesù gli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. Il diavolo lo condusse in alto e, mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, gli disse: ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché è stata messa nelle mie mani e io la do a chi voglio. Se ti prostri dinanzi a me, tutto sarà tuo. Gesù gli rispose: sta scritto, solo al Signore Dio tuo ti prosterai, Lui solo adorerai. Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, buttati giù. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordine per te, perché essi ti custodiscano. E anche essi ti sosterranno con le mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: è stato detto, non tenterai il Signore Dio tuo. Dopo aver esaudito ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da lui per ritornare al tempo fissato. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Dicevamo all'inizio della celebrazione dell'atto penitenziale, quello che io do in questo tempo in cui siamo appena entrati è la consapevolezza della nostra identità. E quando parliamo di identità non parliamo di una bandiera che garantisca chi siamo e come dobbiamo muoverci. Quando parliamo di identità nella fede intendiamo dire qual è la nostra relazione con chi ci ha creato. Questo dice la nostra identità. Cioè, con quale diritto siamo nella casa dove Egli ci ha chiamato e ci ha posto. Bene, la nostra identità, lo sappiamo tutti dal battesimo, è l'identità di figli. Però le prerogative di questa identità forse qualche volta ce le dimentichiamo, tant'è che noi spesso non stiamo in casa di Dio, cioè in relazione con Lui da figli. Ci stiamo un po' da sottomessi, da paurosi o semplicemente da inconsapevoli, così da nutrire sentimenti anche diversi. Ma la parola, lo dicevamo all'inizio, e io direi la liturgia che noi celebriamo, ci ricordano sempre che siamo e perché siamo così. E vorrei stasera proprio andare a vedere questi aspetti che ci aiutano a comprendere, in modo che cominciando la Quaresima noi abbiamo due criteri per fare un po' di discernimento. Per lasciare al nostro cuore ciò che è buono, per buttare via ciò che non serve. Bene, abbiamo visto queste due pagine. No, stasera, la prima pagina, tratta dal libro del Deuteronomio, si riferisce a un rituale, diciamo così, a una azione liturgica quasi, che ogni israelita deve fare il giorno stesso che vuole ricevere una identità, cioè la cittadinanza di Israele secondo la volontà di Dio in questo tempo della storia della salvezza. E qual era questa liturgia? Beh, ce lo dice questo brano. Quando finalmente il popolo era entrato nella terra, voi lo sapete, questa terra veniva data a ciascuna tribù, a 11 tribù, un pezzo di terra, la dodicesima, l'onore di regolare tutte le cose, cioè la tribù di Levi, quella sacerdotale. Dunque, per rientrare in possesso di questa terra, ricordandosi che questo possesso non viene da una battaglia conquistata, ma da un dono che viene da Dio e da un cammino che dall'Egitto ha portato questo popolo fino al possesso di questa realtà promessa, quando le tribù erano entrate, avrebbero dissodato questa terra, l'avrebbero seminata, l'avrebbero irrigata, avrebbero atteso il tempo in cui questa terra mostrasse loro ciò che Dio gli aveva promesso, cioè che era una terra fertile. Aspettano dunque che ciò che Dio ha promesso si verifichi, che ciò che Dio ha promesso nella fede che si verificherà, evidentemente, non è una scommessa che fanno con Dio, sanno che quello che Dio ha promesso accadrà, dunque attendono al primo raccolto, quindi dopo questa attesa di un tempo, di una stagione, al primo raccolto, secondo questa legge del Deuteronomio, ognuno del popolo di Israele era chiamato a portare la cesta dei frutti appena raccolti, le cosiddette primizie. La portava al sacerdote, al tempio, il sacerdote riceveva questa cesta che veniva deposta ai suoi piedi, ricevendola garantiva l'ingresso e la cittadinanza nella terra. Nel frattempo, chi aveva deposto questa cesta recitava questa formula, questo credo: mio padre era arameo errante, si riferisce ad Abramo, cioè ricordava in un memoriale tutto quello che è l'uomo e tutto quello che Dio ha fatto per l'uomo e come oggi si compie nel momento in cui io le premesse di questo raccolto le riporto a Dio. Cosa faccio? Mi privo di ciò che ho raccolto? Non riconosco la mia relazione con Lui. È come un figlio che il primo stipendio, volendo essere grato ai genitori, facesse un regalo a tutta la famiglia. Per dire: la mia relazione con voi non è venuta meno perché io sono autonomo, perché io sono indipendente. La mia relazione con voi, semmai oggi, in questo dono che vi faccio, esprime la gratitudine di tutto il dono che voi avete fatto a me. Stiamo parlando naturalmente di famiglie prima del
lutto.
Chiaro, no? Questo è un aspetto della liturgia. Dall'altra parte abbiamo le tentazioni. Gesù entra nel deserto dopo il battesimo al fiume Giordano, ha già deciso cosa vuole fare, Dio ha già detto chi è, ha detto: questo è il mio figlio nel quale io mi compiaccio, cioè è in lui, in questa umanità, che io mostrerò la mia divinità. Dunque guardate, seguitelo, amatelo, riconoscetelo. Tutto ciò che ho da dirvi lo dirò per mezzo di lui. E che cosa dirà per mezzo di lui Dio? Si metterà a parlare come Zarathustra? No, quest'uomo, dopo aver insegnato e compiuto i prodigi che solo Dio può compiere, dopo aver fatto tutto questo, mostra qual è il fulcro della sua identità, il fondamento della sua identità, e dice: se io sono chi sono è perché ho un padre. E io questo padre voglio farvi conoscere e desidero che anche voi in qualche modo siate in relazione con lui da figli, in un clima di autentica, vera libertà dello Spirito. Come fa a fare questo Gesù? Accettando la morte in croce. Lo sa benissimo che è venuto per questo, lo dice continuamente nel Vangelo: per questo sono venuto, per questo sono nato. Vuole dare la sua vita per mostrare agli uomini che non la disobbedienza genera la libertà. La disobbedienza genera quei valori tanto cari alla nostra generazione, cioè l'indipendenza e l'autonomia. Queste non sono garanzie di libertà. Ogni generazione ne ha fatto già esperienza. Indipendenza, autonomia, se non sono nel rispetto dell'altro, finiscono col diventare a detrimento dell'altro. Pensate ai genocidi, eccetera. Allora dice il Signore: io voglio mostrarvi che questa identità di figli si rende autentica nell'obbedienza al Padre, perché questo Padre non mi chiede cose impossibili, perché questo Padre non mi chiede di essere sottomesso in modo supino davanti alla sua volontà, ma mi chiede di riconoscere come nella sua volontà ci sia scritto il mio nome, la mia libertà, la mia identità, perfino la mia dignità. Dunque, se posso dire che uno è un figlio di Dio e rispettarlo per questo, è perché ho capito con che relazione sono io con lui. Senza questo, l'altro è un nemico sempre. Che cosa fa il diavolo in questo racconto del Vangelo di Luca? Va a mettere in crisi questa relazione. Va a dire: ehi, lo so che sei figlio di Dio, infatti il diavolo non dubita, per questo cita la parola quando parla di Gesù. Visto che sei il figlio di Dio, di a queste pietre che diventino pane, visto che c'è pane, cioè fai dipendere la tua libertà dalle prerogative della tua divinità. siccome sei un Dio, fai un miracolo per te. Potrebbe dire Gesù, lo faccio per me, ma io non sono venuto per me. Io sono venuto per gli altri non possono dire le pietre diventate pane. E io che farò? Mostrerò agli altri una preminenza che gli altri non raggiungeranno mai? Io ho rinunciato alle prerogative divine e sono entrato nella carne. Dunque, so che non mi sono pane di l'uomo. Poi ancora il demonio cerca di tentarlo e dice, guarda che questo mondo è stato messo dalle mie mani. È vero, è vero. Le logiche del mondo sono logiche di indipendenza. Sono logiche che escludono la relazione con Dio e che tentano di regolare la relazione con l'altro su un concetto di supposta democrazia, in cui tutti quanti pensano che la libertà sia fare ciò che gli pare. Allora dice bene l'assessore di una regione del nord, le uniche chiese che io credo illuminate sono quelle che bruciano. E questa è libertà di espressione. Questo è il principio della violenza, il principio di un nuovo genocidio, sappiatelo bene. Allora dice Gesù, prostrati a me, cioè rompi la relazione con Dio e prendi tutto quello che è tuo, te lo do io. Ma anche in questo caso Gesù risponde con la parola e rimanda alla relazione con Dio come unica via d'uscita. Poi alla fine miracolo dei miracoli, cercati dal miracolo del Tempio, cioè mostra come la parola di Dio sia vera quando dice che quando ti butti giù gli angeli ti prenderanno. La parola di Dio non è vera per questo, la parola di Dio è vera perché porta frutto al tempo opportuno e perché salva ogni uomo, non i matti che si buttano dai miracoli del Tempio. Serve, aiuta ogni uomo a trovare la propria identità in qualsiasi circostanza storica. Purché si fidi, questa è la parola d'ordine, purché si fidi di lui. Ed è la fiducia in Dio che Gesù è venuto a restaurare. Allora guarda bene, hai capito come noi possiamo ripensare la nostra identità? Con quali criteri vedere che cosa viene dal mondo e cosa viene da Dio? E se vale la pena vivere e morire per questo? Guarda che cosa diciamo noi nella celebrazione questa. Diciamo, tra un po', diciamo, anzi, dico io, voi non lo sentite perché ci sono i canti. Diciamo, benedetto sei tu Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane o questo vino, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Capisci? Noi, Dio e te, noi e te, Dio, Padre, siamo in relazione perché insieme portiamo questa terra con i suoi frutti al suo compimento. E in questo modo chiamiamo a raccolta la speranza di tutti gli uomini, perché tutti possano partecipare di questo bene. Quindi su questo fonda il nostro rispetto per l'altro, il nostro rispetto per le cose, il nostro rispetto e la nostra devozione per Dio. Non ci arraffiamo più le cose come Adamo, quando ci pare, ma attendiamo che siamo pronti e che anche noi siamo pronti per entrare insieme alle cose in questa gloria. Per questo San Paolo dirà nella sua lettera ai Romani, dirà che tutta la creazione sta aspettando che gli uomini finalmente si rivelino, cioè si rivelino come figli di Dio, prendano la creazione e la facciano entrare nel regno. Non che abbiano passione dei cagnolini che stanno ai canini e poi non hanno passione per gli embrioni che stanno nel grembo della madre. Chiaro? Noi portiamo questa creazione per mandato divino al suo compimento. Non ne arraffiamo le risorse, avete sentito il Papa cosa ha detto in Messico? Non ne arraffiamo le risorse, non le usiamo solo per i nostri comodi. Onoriamo la terra quando ne facciamo un pane per tutti. Onoriamo la storia quando ascoltiamo il grido di ogni uomo. Onoriamo il nostro rapporto con Dio quando scopriamo qual è la sua volontà per la vita del mondo. Questo ci onora, questo ci fa sapere chi siamo veramente. Questa è la nostra dignità, per questo ci amiamo e ci rispettiamo. E se anche mancassimo gli uni verso gli altri, pregheremmo perché tutto ciò che non siamo riusciti a compiere, Dio in qualche modo lo compie. All'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutto il mondo. Salvato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Padre Santo e Misericordioso, fa che il nostro cuore sia aperto alla conversione, al cambiamento di mentalità. Permetti anche che le nostre orecchie ascoltino la tua voce e odano allo stesso tempo il grido di quelli che sono nel dolore e nell'afflizione. Fa che i nostri occhi vedano la tua opera nella storia. Fa che le nostre labbra pronuncino in questo tempo le tue meraviglie, perché gli uomini aderiscano alla tua volontà e ritrovino la propria identità e la propria gioia. Per questo ti preghiamo.
Signore.
Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Tu hai chiamato il tuo servo Francesco in questo tempo, perché sfruttando i bisogni degli uomini, le necessità della Chiesa, riporti il cuore dei figli alla tradizione dei padri, perché riapra un tempo di grazia, di giustificazione e di misericordia. Degnati, Padre Santo, di fondare una Chiesa nuova su questo fondamento di Pietro. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e Misericordioso, entrando in questo tempo di conversione, non possiamo non riconoscere che abbiamo commesso molti peccati. Abbiamo giudicato, abbiamo mormorato, abbiamo odiato il prossimo, abbiamo temuto di essere a nostra volta offesi, privati di qualcosa. Non abbiamo confidato nel tuo amore. Riconciliaci con noi e con gli altri. Apri un tempo di vera ricostruzione della Chiesa. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e Misericordioso, mentre camminiamo verso di te, dalle tenebre alla tua ammirabile luce, ci accorgiamo che nel nostro cuore, ma anche nel cuore di molti fratelli, alberga il dubbio, la sofferenza, il dolore per la perdita delle persone care. Degnati, Padre Santo, di mostrarci il tuo volto. Rialza quelli che sono caduti, ridà speranza a quelli che hanno perso ogni cosa. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e Misericordioso, che scruti il cuore di questi tuoi figli, che ne conosci i bisogni, le necessità, che sai dei loro dolori e delle loro sofferenze. Non ti sono sconosciute le loro ferite. Degnati di metterli al riparo dai pensieri cattivi, da ogni maleficio. Fa che combattano in questo tempo contro il maligno, sicuri di vincere, appoggiati a te, nostra roccia e nostro Redentore. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore.
Amen.